parlerò del banchetto, non lo so, sicuramente il tema è quello, però vedrete che questo testo di Mucca ci porta un po' per una strada estremamente interessante. Comincio quindi dal testo, dal capitolo 22 del Vangelo di Luca. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E ricevuto un calice, rese grazie e disse, prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio. Questo è il testo del quale mi vorrei occupare in questa relazione. Al racconto della cena di Gesù con i suoi discepoli prima della sua passione, che ha poi preso per la tradizione successiva il valore dell'istituzione dell'Eucaristia, l'Evangelista Luca premette queste parole di Gesù che abbiamo letto. Sono parole che accompagnano la benedizione su un calice che è diverso però da quello dell'istituzione, presente invece insieme al pane negli altri due sinottici, ma di nuovo anche in Luca. Come capire allora questa giusta posizione e la volontà di Luca di non lasciar cadere un elemento della tradizione? Anche al prezzo di un'evidente incongruenza, perché se noi leggiamo tutto il brano di Luca, io ho letto la prima parte, e poi c'è di nuovo un calice, di nuovo una benedizione, di nuovo un prendete e bevete. Uno dice, ma perché? Perché due volte? Mentre Marco e Matteo hanno soltanto, giustamente, il tema delle parole, diciamo, istitutive sul pane e sul calice. Non so bene perché per questa relazione ho scelto proprio questa citazione del Vangelo di Luca. Mi è venuta in mente quando Isabella mi ha detto che il tema di quest'anno per voi era quello dei banchetti nella Bibbia, perché evidentemente un tema del genere rimanda anche a quello che da 2000 anni viene descritto come il banchetto cristiano per eccellenza, quello eucaristico, e che affonda le sue radici in uno degli ultimi atti compiuti da Gesù stesso. C'è però anche un motivo personale che mi ha spinto alla scelta di questo riferimento evangelico particolare. Io amo molto queste parole di Gesù. Di tutti i testi dell'istituzione, questo conserva per me, e proverò a sviluppare, qualcosa di molto particolare. Sapevo bene comunque che mi andavo a infilare in un problema esegetico di non facile soluzione. Quando io da studente, quindi molti, decisamente molti anni fa, ho fatto il corso sull'Eucaristia, era di moda cominciare con una lunga introduzione sul tema dei banchetti nelle varie culture e religioni, con naturalmente un approfondimento sui pranzi rituali del mondo giudaico e i pranzi di Gesù interpretati sullo sfondo del suo atteggiamento nei confronti delle istituzioni religiose giudaiche. Il pranzo cultico, infatti, era un elemento importante della vita religiosa del mondo giudaico, come anche poi vedremo di quello ellenistico. In Israele ogni pasto che una singola persona lo consumasse per proprio conto o più persone mangiassero insieme, che si trattasse di un semplice spuntino o di un pranzo festivo in cui si beveva il vino, ogni pasto riceveva una consacrazione religiosa dalla preghiera conviviale. Nelle diverse situazioni, poi, i banchetti a dimensione religiosa erano molti. Oltre che in riferimento ai pasti cultici giudaici, poi, pasti e banchetti sono da considerare parte integrante anche del culto ellenistico. Il rapporto tra l'Eucaristia cristiana e i pranzi cultuali greci viene accennato da Paolo stesso, lo sappiamo, in 1 Corinti 10. In questo testo l'Apostolo stabilisce l'incompatibilità tra il calice del Signore e il calice dei demoni. Una tale affermazione indica da una parte la differenza, ma dall'altra anche la contiguità tra il culto eucaristico e altre forme di pasto cultico tra i greci. L'influenza delle religioni misteriche sui testi dell'ultima cena è stata poi studiata perché, oltre al parallelismo a cui accenna Paolo,
c'è una certa difficoltà ad attribuire al pensiero giudaico le parole testamentarie, cioè questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. E ci si domanda, inutile adesso entrare nel tema che è enorme, anche perché ha visto, come sempre, delle ondate diverse di studiosi, la cena, che noi poi chiameremo la cena eucaristica, eccetera, va pensata più sullo sfondo dei pasti giudaici o più sullo sfondo dei pasti misterici, dei culti misterici? Allora, certamente non possiamo pensare che a Gerusalemme si celebrassero i culti misterici, quindi è evidente che lì la tradizione è chiarissima, è di tipo giudaico, ma certamente, ecco, Paolo ai Corinti ne è una prova esplicita, certamente le comunità delle città dell'impero avevano invece come sfondo storico-religioso, anche per la celebrazione dell'Eucaristia, quello appunto delle religioni misteriche. Questa introduzione che io ho subito quando ero studente, beh, poteva sembrare un po' noiosa, però era un prezzo da pagare, soprattutto in quegli anni in cui dominava la scoperta dell'importanza, anche per le scienze bibliche, delle scienze sociali e soprattutto del rapporto tra storia delle religioni e antropologia culturale. Altri tempi, è vero, ma che, devo dire, io ringrazio di aver potuto vivere e per me non sono passati invano. Un'altra prospettiva con cui guardare ai testi evangelici della cena di Gesù con i suoi discepoli, alla vigilia della sua morte, è più recente e anche questa ha un suo interesse. Secondo studiosi, alle origini del cristianesimo, quindi di tutta la tradizione che nasce con la fede nella risurrezione, insomma, dopo la morte di Gesù di Nazaret, alle origini del cristianesimo vanno posti due gesti, il battesimo e la cena, che due profeti, Giovanni Battista per il battesimo e Gesù per la cena, hanno posto al centro del loro ministero. Due gesti il cui carattere simbolico ha consentito alla tradizione successiva di elaborare, tramandare e sacramentalizzare i significati di quel gesto. Credo che si tratti anche qui di una prospettiva interessante da tenere presente. Bene, questo era semplicemente una premessa per tracciare un po' le linee sulle quali cerchiamo ora di ragionare su questo strano testo di Luca, in cui appunto c'è la giusta posizione tra due calici, ma poi vedremo anche tra due detti di Gesù che sono escatologici, che riguardano il banchetto del Regno dei Cieli. Al di là di questa premessa, sta di fatto che su di me quelle parole di Gesù che vengono riportate solo dall'Evangelista Luca hanno sempre esercitato un fascino particolare, non tanto spirituale o almeno solo secondariamente spirituale, perché quanto mi sembra decisivo è piuttosto il loro valore storico. Esse ci permettono infatti di capire il senso che Gesù stesso ha voluto dare a quell'ultimo pasto consumato con i suoi discepoli, prima che esso venisse, diciamo così, confezionato liturgicamente, cioè prendesse poi il profilo di una atto liturgico e poi venisse tramandato come tale. Ciò concorre a chiarire in che rapporto quel gesto della cena sta con la missione di Gesù e con il discepolato di coloro che lo hanno seguito. Guardate, il problema è questo. Queste parole che gli studiosi ritengono sono attribuibili a Gesù stesso e sono parole che danno significato a quella cena, guardano al passato o guardano al futuro? Certamente guardano al futuro escatologico, ma sono parole il cui significato noi lo possiamo ritrovare nella vita che Gesù ha vissuto o nella sacramentalizzazione che verrà fatta poi dalle chiese di questo gesto. Cioè Gesù, adesso tradotto molto male, ma per capirsi, Gesù ha fatto un gesto liturgico, o ha fatto un gesto testamentario. Con quelle parole ha lasciato ai suoi discepoli una volontà testamentaria, oppure ha in qualche modo istituito l'Eucaristia, come noi giustamente diciamo, ma insomma dobbiamo capirci su che cosa significa. I testi del Nuovo Testamento che rimandano a quello che liturgicamente, io direi un po' enfaticamente, chiamiamo il banchetto eucaristico, consentono di ricostruire in realtà un processo, non soltanto di mettere a fuoco un gesto compiuto da Gesù, consentono di ricostruire il processo che ha portato alla nascita del culto eucaristico cristiano. Un processo che ha come punto di partenza, come terminus a quo, la cena di Gesù con i suoi discepoli e come punto di arrivo, cioè come terminus ad quem, la cena del Signore delle prime comunità cristiane, di cui per esempio abbiamo notizia nella prima lettera ai Corinti. Voi direte, ma perché non sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. Per rapidità rischio di... Perché Gesù non ha fatto un gesto cristiano, Gesù ha fatto un gesto suo, gesuano, da profeta, maestro, che sa di dover morire. È la Chiesa immediatamente dopo, sono le comunità cristiane, sono i suoi discepoli che in forza dell'esperienza della risurrezione danno a quel gesto un valore che ha un futuro, che avrà un futuro, che sarà fondamentale per la vita delle comunità che verranno in seguito. Si tratta di due estremi cronologici che rimandano a due fatti storici. Il primo rimanda a Gesù stesso e alla sua comunità discepolare alla vigilia della morte del Maestro. D'altra parte, invece, il punto di arrivo rimanda alla prassi di fede della comunità ecclesiale post-pasquale. In termini più teologici potremmo dire che il processo genetico dell'Eucaristia cristiana comporta il passaggio dall'accettazione da parte di Gesù della sua morte e dal significato che lui stesso ha dato a quella morte alla traduzione in termini liturgico-sacramentali di quanto Gesù ha detto e fatto in una prospettiva totalmente nuova, quella dell'annuncio apostolico sul valore di quella morte, che era un valore salvifico. Gesù non ha fatto quel gesto pensando alla salvezza. È stata poi, e vedremo come si arriva a questa rilettura, a partire dalla fede nella risurrezione e dalla convinzione che quella morte e quella risurrezione hanno avuto e avranno per sempre una loro efficacia, che allora quel dato storico che è come Gesù ha inteso la sua morte diventa anche, se volete, quello che Paolo ci trasmette per esempio nell'annuncio pasquale della prima lettera ai Corinti al capitolo 15, quando dice: io vi trasmetto quello che ho ricevuto, che Gesù è morto per la nostra salvezza. Questo è una comprensione del valore che ha preso la morte di Gesù. E allora poi vedremo come questo di fatto avviene rispetto alle parole dell'istituzione dell'Eucaristia. Quindi questo processo che va, se volete, dalla cena di Gesù con i suoi alla memoria di questa cena, filtrata però dall'esperienza della primitiva Chiesa, è un processo molto breve dal punto di vista cronologico, meno di 20 anni, ma molto intenso e complesso dal punto di vista teologico. Da un dato storico vissuto come finale, Gesù ha la consapevolezza che quello è l'ultima possibilità di condividere un pasto con i suoi discepoli, quindi che non c'è altro dopo se non il regno dei cieli. Invece si passa a un rito fissato, rielaborato e trasmesso addirittura fino ad oggi, quindi lungo i secoli, per 2000 anni. Già all'inizio degli anni 50, quindi siamo 20 anni più o meno, insomma, dopo la morte di Gesù, Paolo può dire ai cristiani di Corinto che lui stesso, lui Paolo, ha ricevuto, quindi è stato catechizzato, è stato istruito nella fede proprio su questo, e cioè sulla trasmissione dell'evento della cena di Gesù. Paolo dice: io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Vedete come c'è intanto una reiterazione del gesto che Gesù non aveva mai pensato alla reiterazione di quello che era strettamente suo, ma c'è poi il valore salvifico di questo. Cosa non c'è in questa antichissima testimonianza di Paolo? Non c'è un detto di Gesù, che invece c'è in tutti e tre i sinottici, Marco, Matteo e Luca, alla fine delle parole sul pane e sul calice, e cioè: io non berrò più di questo finché non lo berrò nel regno dei cieli. Questo Paolo non ce l'ha. E guardate che Paolo condivide invece con Luca proprio testualmente queste stesse parole dell'istituzione, non con Marco e con Matteo, ma con Luca sì. Paolo non ha, e guardate, è interessante perché nella nostra celebrazione noi l'abbiamo recuperato molto così, molto poco, perché dopo la consacrazione diciamo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Questo abbiamo recuperato, perché sennò era completamente perso. Dalle parole della cena che noi diciamo nella consacrazione non c'è l'idea della prospettiva escatologica, perché no, bene, Paolo non ce l'ha, gli altri tre ce l'hanno. Ma quello che io su cui invece voglio giocare, diciamo, questa mia presentazione, è che Luca non ha solo quello che hanno anche Marco e Matteo, e cioè: dopo le parole sul pane e sul calice, non lo mangerò più finché non lo mangerò nel regno dei cieli, non lo berrò più finché non lo berrò nel regno dei cieli. Luca ce l'ha addirittura prima, un'altra volta, e con un'altra benedizione, con un altro calice. Allora dice: ma perché? Che bisogno aveva? Bene, è quello a cui voglio arrivare. Noi abbiamo, del racconto di quella che chiamiamo l'istituzione, abbiamo due versioni, vi dicevo: una è quella di Marco Matteo e l'altra è quella invece di Paolo Luca, che sono diverse tra loro. Sembra che Paolo utilizzi quella cosiddetta, che proveniva da Antiochia, che condivide con Luca. E vi dicevo, Paolo però lo leva lui il detto finale con valore escatologico, non lo sappiamo. D'altra parte, noi non abbiamo a disposizione tutti gli elementi per ricostruire con precisione il processo che va dalla cena al culto cristiano, e quindi per chiarire anche perché Paolo non ha quell'elemento, perché va perduto il ricordo del primo calice e delle parole escatologiche di Gesù. Come il ricordo della cena di Gesù con i discepoli si tramuta in rito liturgico, cioè come si arriva a formalizzare il comando: fate questo in memoria di me. Questo non è facile riuscire a ricostruirlo. Ma qual era invece il significato dello spezzare il pane, della fractio panis, dei giudeo-cristiani di Gerusalemme? Vi ricordate, Atti degli Apostoli, si riunivano nelle case con gioia per fare la frazione del pane. Che cos'era di tutto questo? Che significato veniva dato? È possibile in qualche modo stabilire quale distanza di significato comporta il passaggio dal clima escatologico della memoria della cena in casa di Maria a Gerusalemme al clima misterico della cena del Signore dei Corinti? Guardate che è un salto enorme, perché in quel versetto di Atti degli Apostoli 2:42-44, dove si dice si riunivano nelle case per spezzare il pane, il verbo è in allegria, e non è in allegria perché bevevano e erano un po' alticci, è un verbo che ha assolutamente il valore escatologico, è la gioia messianica, la gioia finale, cioè convinti che ormai si era arrivati alla fine. I Corinti certamente non hanno questo tipo di... I Corinti, ma poi nemmeno tutti gli altri dopo, ma piuttosto, vi dicevo, interpretano il culto eucaristico sulla linea dei misteri, cioè come qualche cosa che avviene qui, oggi, di identificazione con la divinità. Il futuro non esiste, esiste qualche cosa che si realizza tutte le volte che noi facciamo un gesto. Capite che è profondamente diverso. La questione del limitato carattere storico delle fonti a nostra disposizione impone grande cautela. La testimonianza di quanto Gesù ha realmente detto e fatto in quella cena ci perviene infatti mutuata dalla tradizione delle chiese. Colpisce, pensate un'altra cosa, è vero, abbiamo due versioni dell'istituzione, no? Quella di Marco Matteo e quella di Luca Paolo. E vabbè, già questo complica un po' le cose. E Giovanni? Se Giovanni avesse avuto quella tradizione, è pensabile che non l'avrebbe messa? Certo. Si poteva permettere di lasciarla cadere? Giovanni aveva piuttosto la tradizione della lavanda dei piedi. Cioè, di una cena in cui quello che era importante non era il pane e il vino, ma la lavanda dei piedi. E ci sono state comunità cristiane che hanno continuato a celebrare la Pasqua solo con il rito della lavanda dei piedi, fino al IV secolo. Quindi noi non possiamo pensare che quello a cui siamo arrivati noi oggi, per di più dopo la riforma liturgica, è quello che è sempre stato così e è quello che Gesù stesso ha istituito. Bene. Vediamo allora che cosa ci dicono i testi. C'è poi un altro problema, è l'ipoteca della Pasqua, perché anche il processo di fissazione nella memoria della cena traspone infatti in termini liturgico-sacramentali quello che era stato già un processo importante per Israele, cioè, adesso dico una parola orribile, ma per capirsi, la pasqualizzazione, cioè che tutto viene rapportato, centralizzato sulla Pasqua. La Pasqua diventa il grande codice a partire dal quale interpretare tutto il resto. Questo è un processo che Israele vive, che dura secoli, ma sapete che all'inizio la Pasqua è una festa di tribù nomadi, è una festa che ha a che fare con la luna, certamente non ha a che fare con i sacrifici, eccetera. Diventa poi invece la Pasqua memoria di tutto quello che passa attraverso la liberazione dell'Esodo, cioè si costruisce tutta una storia che è storia, se volete, di salvezza per Israele. Allora, quali sono gli elementi che entrano in questo processo per cui la Pasqua diventa la lente attraverso cui pensare e dare significato a tutto? E anche alla morte di Gesù, vi dicevo prima, la morte di Gesù riceve una rilettura pasquale, perché diventa morte per la salvezza, morte per la liberazione. Non diventa oblazione perché vi ho chiamato amici e non c'è amico più grande di colui che dà la vita per gli amici. Questo non è pasquale. questa è una relazione tra maestro e discepoli, mentre il dire è morto per la nostra salvezza significa già passare attraverso appunto questa lente della Pasqua come chiave di lettura di tutta la storia di Israele, che prende un carattere salvifico. Ancora, un'ulteriore mediazione che diventa poi un'ipoteca fondamentale per significati da dare alla cena di Gesù, un'ulteriore mediazione è quella di sacrificio. E il sacrificio entra perché viene mutuato dalla prassi sacrificale israelita, inteso in una pluralità di possibilità rituali. Il sacrificio era, per l'Israele del tempo di Gesù, era il modo di celebrare la Pasqua. Certamente non era la Pasqua dei nomadi che partono quando la luna piena consente di vedere la strada. Allora, questa categoria di sacrificio poi, capite, sulla linea dell'idea della liberazione dall'Egitto, eccetera, questa categoria di sacrificio diventa centrale per stabilire che il banchetto, chiamatelo così, del culto eucaristico diventa memoria del sacrificio della croce. Quindi liberazione, compimento della salvezza e sacrificio sono le due categorie teologiche che mediano il passaggio dalla cena di Gesù all'Eucaristia della Chiesa. Se poi facessimo tutto un percorso di storia dell'Eucaristia, vedremmo quanto poi proprio queste categorie diventano centrali e si perde, e io qui comincio a dirvi, sono commossa invece dal fatto che Luca l'abbia voluto tenere, questa piccola reliquia, perché si perde un aspetto fondamentale se volete, uno dei significati fondamentali, o meglio il significato che Gesù stesso ha dato a questa cena di, direbbe l'Evangelista Giovanni, di addio con i suoi discepoli. E adesso io non mi fermo qui su, come posso dire, una rilettura della tradizione della Pasqua, come la Pasqua ebraica diventa poi modello per la Pasqua cristiana. E pensate che dopo il Concilio quest'idea della Pasqua ebraica che faceva da sfondo alla nostra Eucaristia è entrata nelle nostre catechesi, nelle parrocchie, non so se anche voi, ma insomma, il figlio più piccolo che chiede al padre che cosa è successo nella notte, quello che... insomma, c'è stata una riappropriazione del significato esodiale della Pasqua, quindi di liberazione. Perché? Perché in quegli anni soprattutto si riscopriva il carattere ebraico, dell'ebraicità di Gesù, e quindi si diceva Gesù ha celebrato la Pasqua come tutti i bambini ebrei, eccetera. Per carità, c'è qualche cosa di vero, ma anche lì è stato un raccorciamento che poi non ci permette di vedere invece che cosa Gesù probabilmente ha voluto significare con quel ultimo gesto di pasto con i suoi. Chiudiamo il discorso della Pasqua con un'ultima questione. Gesù, cioè, quella cena è una cena pasquale o no? Noi diciamo sì, ma non è vero. Per Giovanni Gesù muore il giorno di Pasqua, non cena. Per i sì, no, perché Gesù deve morire il giorno di Pasqua. L'agnello sacrificato è il venerdì, il giorno di Pasqua, non vuoi sacrificare il giorno prima. Invece poi, sempre per questi movimenti di riletture teologiche, Marco, Matteo e Luca fissano la cena il giovedì. Adesso gli studiosi dicono no, è il martedì, perché non era possibile che fosse altrimenti. L'ultima cena di Gesù con i suoi. Adesso non sappiamo niente, certamente restiamo al fatto che per i sinottici avviene il giovedì, per Giovanni la morte di Gesù avviene il venerdì. Allora, ma avviene il venerdì o il sabato? Perché si slitta, comunque non c'è coincidenza tra la cronologia di Giovanni e la cronologia dei sinottici.
No, è vero.
Non gli importava, ma poi anche perché ognuno ha fatto il suo percorso e non è che si sono messi. Però è interessante anche questo, che tutto piano piano è andato invece verso una, di nuovo perdonatemi il termine, preponderanza del significato pasquale della cena di Gesù. E quindi liberazione, salvezza, peccato, eccetera, sacrificio, eccetera, eccetera. Insomma, Gesù celebra la cena, cioè la Pasqua, e muore il giorno dopo, oppure Gesù celebra la cena, che non è pasquale, e muore invece il giorno di Pasqua? Gli studiosi tendono a dare, e il giorno di Pasqua è il venerdì, tendono a dare ragione a Giovanni, che muore il giorno di Pasqua. Cioè, che la scelta di Giovanni non è soltanto in funzione di una sua dichiarazione teologica che Gesù è l'agnello di Dio sacrificato, ma è veramente che Gesù muore il giorno di Pasqua. Comunque, se Gesù fa la cena pasquale, il giorno di Pasqua è quello della cena pasquale. Allora, se Gesù fa la cena pasquale il giovedì, vuol dire che la Pasqua era il giovedì. Per Giovanni la Pasqua era il venerdì. Allora significa che se ha fatto una cena prima con i suoi, non era pasquale, era un saluto, come Giovanni capisce. Infatti Giovanni parla di una cena di addio, non parla di una cena pasquale, perché la Pasqua è dopo. La consacrazione pasquale di Gesù avviene sulla croce, non avviene alla cena. Ecco, questa è la differenza. Bene. Comunque, problema complesso.
Anche perché quando vanno le donne al sepolcro, proprio in Luca, è il primo giorno della settimana.
Primo giorno della settimana, che dovrebbe essere
la domenica.
La domenica dovrebbe. L'importante è che non sia il sabato.
Esatto.
Ecco, vabbè. Ma c'è ancora un altro piccolo problema. Nell'epoca di Gesù i calendari erano diversi. I gruppi giudaici avevano dei calendari diversi, i sadducei ne avevano uno, i farisei ne avevano uno simile, gli esseni ne avevano un altro. Gesù che calendario ha seguito? Alcuni dicono quello samaritano, che era diverso. D'altra parte, se voi pensate, noi oggi, cristiani, se lei incontra un ortodosso, no, e gli dice buona Pasqua, quello ti dice no, la nostra Pasqua non è adesso. Anche buon Natale, voglio dire. Possiamo immaginare che una semplificazione che noi per forza dobbiamo fare, perché sennò non viviamo più, cioè ci appropriamo poi di una cosa, però non ci dà la giusta misura di capire, ma Gesù che significato ha dato? Ecco, io lo capite, sto mirando a dire, Luca ci conserva una, veramente una reliquia interessante, importante, che ci riporta a il senso primario che Gesù ha dato alla sua morte e non tutte le interpretazioni teologiche successive. Bene, allora abbiamo detto che nei racconti della cena, quindi Matteo, Marco, Luca e Paolo, il detto di Gesù, in verità vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino a quel giorno quando lo berrò nuovo nel regno di Dio, chiude in tutti e tre i sinottici il racconto della cosiddetta istituzione. In Prima Corinti abbiamo detto non c'è. Allora, sia Marco e Matteo che Luca e Paolo ci danno però una interessante già interpretazione del gesto di Gesù, anzi ce ne danno due diverse. Pensate che Luca e Paolo, vi ricordate, dice questo è il mio sangue, sangue della nuova alleanza, che non è da poco, fa riferimento alla nuova alleanza, è un fatto importante dal punto di vista dell'interpretazione del banchetto eucaristico, perché significa rimandare primo all'alleanza stipulata da Dio con il popolo e secondo alla nuova alleanza, quella nei cuori di carne e non nei cuori di pietra, quindi quella profetica. Quindi è tutto. Marco e Matteo non hanno questo, hanno invece più spiccato il senso del sacrificio, quindi già un'idea cultica, se volete, di matrice giudaica, comincia ad essere importante per interpretare quello che poi si continuerà a fare e a celebrare. È interessante però che questa parola che Marco, Matteo e Luca mettono alla fine, questa parola escatologica, no? Non lo berrò più fino a quando non lo berrò nel regno dei cieli, tutto sommato è estremamente importante, carica di significato, perché ci riconduce al pensiero di Gesù stesso. Uno dei drammi della prima teologia neotestamentaria è stata: ma perché Gesù ha accettato di andare a morire? Noi semplifichiamo troppo, no? Noi diciamo perché è la nostra salvezza, no. Perché Gesù fino a poco tempo prima sfugge quando lo vogliono mettere a morte e scappa, e invece a un certo punto decide di accettare di andare a morire? Poteva benissimo andarsene. Allora, il significato, cioè la domanda è: che significato ha dato Gesù a questa sua accettazione di andare a morire? E proprio alla luce di questa parola di Gesù, ma anche in coerenza con tutto quello che Gesù ha predicato e ha detto durante il suo ministero, la risposta è questa: Gesù è convinto che ormai il regno di Dio sta arrivando, che l'imminenza del regno è ormai non soltanto un tema fisso della sua predicazione, ma è ormai un dato di fatto, e che proprio questa sua morte, proprio se volete l'accettazione da parte del Messia della sua morte, aprirà finalmente le porte al regno di Dio. Quindi questa sua frase è una frase estremamente importante, perché vuol dire: guardate, è l'ultima volta che lo bevo, perché vado verso la morte, ma non è l'ultima volta che lo bevo, perché lo berrò immediatamente nel banchetto del regno dei cieli. Quindi esprime totalmente non la sconfitta di Gesù, non la, come posso dire, l'abbandono al fallimento, ma anzi radicalizza ancora di più la sua convinzione: il regno dei cieli è ormai arriva, e io lo berrò e saremo tutti contenti e lo berremo insieme nel regno dei cieli. Voi vi credete che è l'ultima, invece non è vero. No, voi vi credete, ma può sembrare che sia l'ultima, e invece non è vero. Quindi la parola escatologica riportata da tutti e tre i sinottici è carica di significato, perché ci, come posso dire, riconduce proprio alla idea che Gesù aveva, e non è un'idea cristiana, non è un'idea, come posso dire, che viene dopo la risurrezione, ma è una prospettiva di sicurezza che il suo ministero è arrivato alla fine. Ma è arrivato alla fine non perché perde, ma perché ormai Dio farà arrivare il regno come aveva promesso. E allora il banchetto, quello vero, sarà quello del regno. Credo che voi avete fatto l'idea dei banchetti. Insomma, il banchetto è quello escatologico, certo. Il vero banchetto per la Bibbia è quello escatologico. Poi, per carità, che si mangia sempre, sia fraternamente, sia come lode al Signore, va bene, questo è il quotidiano, ma il banchetto verso cui mira la storia è il banchetto escatologico. Quindi qui Gesù afferma che la sua morte sancisce proprio questo, che il banchetto è ormai il banchetto celeste, quando verrà il regno di Dio, non sarà la sua morte a cancellare questa convinzione. Bene, allora arriviamo a questo punto a: perché Luca? Torniamo al discorso, perché Luca riprende, addirittura lo mette come introduzione, un altro detto di Gesù del tutto analogo a questo. Io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio. Quindi è assolutamente analogo, no? Come se Luca non è interessato alla coerenza logica, ma non vuole che vada persa quella prima parola escatologica di Gesù. Ecco, io credo allora che possiamo cominciare a tirare qualche somma. Se è vero, come i testi dimostrano, che ci sono due dimensioni nella trasmissione della cena di Gesù e poi, che diventa poi la celebrazione dell'Eucaristia, noi diciamo pasquale, e cioè un significato cultico, cultuale, e uno invece testamentario, tutti e due sono significati rapportabili a quel gesto che Gesù ha fatto, e ambedue giocano una funzione importante per interpretare questo patto di addio. Allora io mi sento di dire questo: mentre il racconto di tipo cultuale, cioè quello che dà immediatamente un significato di ripetizione cultica nel tempo, cioè prevede che il tempo continui, che il tempo fino ad arrivare al banchetto nel Regno dei Cieli ancora ci sarà. Che significato ha il gesto dal punto di vista cultico quando noi lo ripetiamo? Esprime il legame personale di Gesù con i suoi, anche dopo la sua morte. Gesù è presente malgrado l'assenza. Per questo, vedete, poi sarà facile coniugarlo con le religioni misteriche, perché era esattamente il significato dei banchetti nelle religioni misteriche: la presenza della divinità e la partecipazione di chi partecipava al banchetto alla vita della divinità. Perché questa è la forza del culto. La forza del culto è rendere attuale e dire: noi adesso viviamo e riceviamo il beneficio di quello che questa azione ha prodotto per noi. Quindi è chiaro che poi la dimensione cultica è quella che si è imposta di più, perché è diventata strutturale per la vita delle chiese, per forza. E aveva appunto questa funzione di rendere permanentemente presente colui che non c'è più. Però, e qui allora Luca, secondo me, ci aiuta a capire quello che poi per Giovanni invece sarà estremamente chiaro: questo secondo filone, questa seconda tradizione, quella non cultuale ma quella testamentaria. Gesù lascia un testamento ai suoi discepoli aspettando di ritrovarli nel Regno dei Cieli. E questa tradizione esprime la fiducia nel fatto che il discepolo può rimanere unito a lui attraverso che cosa? Non attraverso l'atto di culto, ma attraverso un atteggiamento esistenziale di servizio e di carità, cioè continuando a ripetere quello che Gesù stesso ha fatto. Pensate a Giovanni qui, Se io, Maestro e Signore, ho lavato i piedi a voi, lavateveli anche voi. Questo è il testamento di Gesù. Poi Giovanni ci mette 4 capitoli enormi di riflessione teologica precedente, ma il senso della cena per Giovanni è questo, cioè continuate a fare quello che io ho fatto, questo è il mio testamento. Allora capite che Paolo lo vedrà molto bene il pericolo, ma poi lo vedranno anche più in avanti, insomma, nella storia della liturgia cristiana si vedrà il pericolo di trasformare tutto in culto, perché il culto non basta. Può avere la sua importanza, è fondamentale, riproduce, consente di vivere la presenza dell'assente, tutto quello che volete, ma falsifica un significato, e cioè che quello che Gesù ha detto e fatto era un modo di vivere, non è stato un gesto. Gesù non ha istituito un sacramento, ha lasciato come testimonianza ai suoi la sua vita e quello che lui stesso ha, come dice Giovanni, come ho fatto io. facciate anche voi. Allora, su che cosa si gioca nel momento della cena questa eredità testamentaria di Gesù? Guardate, c'è qualche cosa di molto bello e molto importante. Lungo tutte le narrazioni evangeliche Gesù condivide sempre il pasto con qualcuno, soprattutto con peccatori e pubblicani. Quindi c'è un senso, come posso dire, esistenziale della sua presenza che non è solo quello sacramentale, e che se noi restringiamo invece soltanto a quello sacramentale rischiamo veramente, come la tradizione della Chiesa ci dice, di far collassare la presenza di Gesù, o se volete il codice genetico della nostra fede, perché noi abbiamo solo la divinità, il Cristo al centro del culto, e non abbiamo il Gesù della storia, il Gesù che ha lavato i piedi, il Gesù che cenava, il Gesù che viene definito mangione e bevone. Questi sono segnali interessanti, no? Il mangione e bevone, quello che mangia, che fa arrabbiare tutti perché mangia con i pubblicani e con i peccatori. Allora capiamo che anche quel gesto finale va interpretato non soltanto rispetto appunto a quello che può istituire per il futuro, ma a quello che è stato nel passato, e essere la testimonianza e il testamento del profeta di Nazareth, del Messia, che poi diventerà il figlio di Dio nella fede, ma che ha insegnato che cos'è il banchetto. E quindi anche che il banchetto escatologico sarà simile a come lui ha inteso il banchetto durante la sua vita. Non sarà come a volte c'è stato, non so, rappresentato con le trombe, gli angeli e diciamo con una raffigurazione di tipo celeste.
Ma sarà relazionale,
ma sarà pubblicani e peccatori, sarà che tutti siedono a tavola, sarà che l'acqua diventa vino, sarà che tutte le regole, scusate, a cui Luca tiene tanto, chi invitare al banchetto, come si devono comportare i padroni di casa, se devono invitare solo gli amici o devono invitare. Allora capite che ci ritorna qui dentro quella ultima cena con i suoi, ci ritorna tutto quello che Gesù ha vissuto, e che non è soltanto adesso, come posso dire, un ricordo, le fotografie, no? Di qualcuno che non c'è più, no, è la memoria reale di tutto quello che attraverso i suoi gesti e parole lui ha fatto. E quell'ultimo gesto è in linea, in coerenza con quella sua storia, oppure prende degli altri significati che non sono quelli che lui in prima istanza voleva dargli. Gesù esprime ancora una volta, guardate, nella linea di tutto quello che è stata la sua esistenza, esprime un'estrema libertà di fronte, per esempio, alla vita religiosa del suo popolo, della sua appartenenza. Allora è vero, è giusto poi dire, invece di celebrare la Pasqua, no, si è detto dopo che invece di celebrare la Pasqua al Tempio lui la celebra coi suoi. È vero, perché questo corrisponde al suo modo di, durante la sua storia, di aver vissuto, di aver dato priorità sempre e soltanto a una religiosità che si esprimeva in termini di laicità e non in termini, o se volete, di secolarità, e non in termini di prescrittività. Tutta la sua testimonianza della sua vita va in questo senso, no? Allora, perché noi dobbiamo dire che l'ultimo suo gesto, che è quello, ho tanto desiderato di arrivare qui, com'è possibile, capite, togliergli tutto quello che è la sua storia precedente? Allora pensate invece che oltre a tutto il suo atteggiamento nei confronti della religione ufficiale, noi dobbiamo in prima istanza, secondo me, e lì Luca per fortuna non si fa rapinare, diciamo, questa parte, questa interpretazione della cena, capisce l'atteggiamento di Gesù nel quadro del suo messaggio e della sua attività. E non è possibile pensare che in quel momento Gesù abbia rinnegato tutto quello per cui era venuto e a cui ha obbedito, mentre invece ha detto: non crediate, lo bevo adesso come l'ho bevuto tutta la mia vita e come lo berrò di nuovo nel regno dei cieli. Quindi è molto probabile che la cena sia stata, quelle parole iniziali di Luca ci danno un focus su questa cena che non ha significati particolari, se non, come dice Giovanni, un significato enorme, cioè di addio dai suoi, di testamento e di invito a continuare a fare quello che ha fatto lui, nell'attesa, adesso come lo diciamo poi noi un po' troppo rapidamente a messa, nell'attesa che venga quel giorno. Perché se perdiamo questa dimensione, noi perdiamo totalmente la radice, questa sì è la radice veramente giudaica dell'atteggiamento di Gesù e del gesto di Gesù.